Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Gli ascoltatori di questo podcast hanno sicuramente passato ormai l'adolescenza.
Non è detto. Un sacco di bambini.
Ciao bambini.
Allora sappiate che quando arriverete, soprattutto in una fase di vita adolescenziale, sarà vostra necessità, chi più o chi meno, identificarsi in un determinato tipo di gruppo che ha poi delle determinate caratteristiche di usi, costumi e vestiario.
Regole vere e proprie.
Regole.
Costituzioni, direi.
Dogmi.
Addirittura.
E questo
dogmi.
Perché? Perché l'uomo si deve così classificare? Chi lo sa, non siamo qui oggi per discutere questa cosa, ma su suggerimento...
No, anche di questa cosa, mi sembra un ottimo discorso da fare invece.
Ah sì? Scusa.
Sì, assolutamente. Ma... perché bisogna farlo? Non lo so, forse perché è importante identificarsi, sì, sentirsi parte di un gruppo più grande, di qualcosa di più grande,
sì,
di
beh,
noi
penso
stessi,
che poi
no?
In quell'età sia lo staccarsi dalla famiglia e cercare di costruirsi la propria identità e... penso che il gruppo sociale sia...
avanzando a tentoni in una serie di nicchie di cui poi, col passare del tempo, ce ne pentiamo.
Sai qual è il grande imbarazzo, secondo me, di entrare e uscire dalle subculture? Quel momento di mezzo, no? Nel quale dici, ostia, devo uscire da questa sottocultura e entrare in quest'altra, che magari non è vista benissimo. Generalmente le sottoculture tra di loro non è che,
cioè,
si amano.
Com'è che faccio adesso a entrare nel centro sociale dove c'è la tipa che mi piace, però c'ho le total 90. C'è quel momento
brutto,
di transito,
o il contrario,
no?
o il contrario. Come faccio adesso a presentarmi al centro sociale con le mie scarpe griffate nuove? Mi giudicheranno malissimo.
Insomma, la crescita è tutto un purpurri sconclusionato di ricerche della propria identità, perlomeno chi più e chi meno. Sarebbe bello poi dirsi alla fine della puntata noi più o meno chi eravamo, ma
detto questo, secondo me è una cosa che crescendo ricomincia ad apprezzare. Cioè, io in qualche modo è una cosa che odiavo quando ero ragazzino.
Okay.
Noi eravamo gli hater totali. Anzi, forse dovremmo mettere anche un gruppo che era gli hater.
Vabbè,
noi eravamo
hater
delle sottoculture, in realtà.
Ma no, in realtà eravate
parte di una
alternativa.
Sì,
quella roba lì.
È vero. Però... vabbè, abbiamo tolto lo spoiler.
Però, l'abbiamo proprio data così. Però,
eravamo un po' degli hater, no? Ma adesso, col passare degli anni, ho un po' nostalgia in realtà dei quei gruppi di persone che si vestono,
sì,
in maniera così simpatica,
cioè,
così facile da riconoscere, così più semplice.
Perché non
capire?
Ci può essere anche tra colleghi al lavoro questa
ma
cosa?
Infatti,
molto ridere.
No, varie sezioni.
Sì.
Volevamo parlare di alcuni delle quali abbiamo avuto esperienza diretta o indiretta, e abbiamo, siccome è stato simpaticissimo ed è piaciuto tantissimo, io lo dico, ma in realtà non so se è vero che è piaciuto tantissimo, nessuno me l'ha detto, ma il format che abbiamo fatto con i mesi, perché partendo da dei mesi siamo riusciti a fare un episodio lunghissimo, non so per quale motivo, abbiamo pensato di dividere in categorie le varie sottoculture, facendo una sorta di catalogo, una catalogazione, un archivio di queste, per come le abbiamo percepite noi. Le categorie sono, in breve, nel quale spieghiamo più o meno cos'era quella sottocultura, l'habitat, cioè dove nasce
trovarli.
E dove trovarli, esatto. Il drink e droga della sottocultura di riferimento. C'è la categoria ai giorni nostri, nel quale andiamo a ripescare dove sono finiti questi,
sì,
i partecipanti.
E come se la cava quella sottocultura.
E come se la cava anche economicamente. e poi gli diamo un voto, così un po' per la parte estetica, un po' perché personalmente cosa ne pensiamo.
Esatto. Beh, secondo me il re di tutte le subculture alla fine sono i metallari.
Sì.
Perché è...
altro che paninari.
Ma sì, poi ne parleremo, però i metallari secondo me sono quella sottocultura per eccellenza, perché è statica nel tempo. Cioè, nel senso,
Non credo che a livello di percentuali sia cresciuta o diminuita.
Non ha perso per...
sono lì immutabili nel tempo che ascoltano.
È sempre al 66,6%.
No, no, vabbè, sarà al 6.
Ma perché ha detto... voleva dire 666.
Ok. 6,66.
Ho dei problemi con la virgola.
6,66. Però allora, sì, è troppo vero. Che è proprio una community... bellissima, tra l'altro dolcissima.
Diciamo. Sì, assolutamente. Anche se super divisa anche al proprio interno, perché comunque, cioè, se dovessimo fare tutte le sottocategorie dei metallari, penso che facciamo altre 4 puntate tipo quelle dei mesi.
Solo sui metallari. Sì, solo primo episodio metallari. In breve, in però, breve.
Tendenzialmente
metallari, persone, esatto, che ascoltano il metal,
il metal,
metal che negli anni chiaramente ha avuto anche,
anche il metal,
le sue mosse,
come
sue,
la sinistra, cose, 272 milioni di diversi, suddivisioni,
esatto,
rappresentanti. Ecco, tendenzialmente ben di riferimento direi Metallica
con quella maglietta bellissima,
bellissima
obiettivamente, perché onestamente a me che è piaciuto a più riprese, ma piace ancora adesso il metal, in realtà i Metallica non è che mi piacciono particolarmente,
no,
ma hanno un logo bellissimo, quindi sì, perché rompere le palle, stare lì a non ascoltare, cioè io non ascoltavo i Metallica, però una maglietta di Metallica te la devi mettere ogni tanto, cioè
bella.
È di rappresentanza alla fine, l'habitat dei metallari.
Beh,
oltre ai concerti,
esatto,
qualsiasi concerto, tra l'altro, li trovi anche ai concerti di Ed Sheeran, secondo me, i metallari.
Beh, metallari, secondo me, è una di quelle categorie che comunque ha ancora i loro bar un po'.
Mm.
E i loro. Cioè,
c'è il bar metal.
Sì,
sì, dove si suona dal vivo.
Che persiste tuttora.
Tendenzialmente adesso come fenomeno. Più da grande centro o da provincia?
Penso che il metal rimanga una cosa più da provincia, sì, che da centro.
Sono d'accordo.
Cioè anche il bar metal tendenzialmente
è in provincia,
è un po' fuori
nella città,
è vero,
magari.
È vero.
È un
quanto
pochino fuori.
È vero
fuori.
Questa cosa, non ci ho mai pensato.
Sì, sì, sì.
Troppo vero. E comunque anche perché quelle scene si rinforzano ancora di più, secondo me, perché c'è meno scelta. Vorrei dire,
devi andare nel locale per,
esatto,
incontrare altra,
sì,
gente.
Quindi, pam, e lì si rafforza tantissimo.
Poi si sa che in provincia c'è sempre meno luce, e meno luce crea condizioni più dark, dove, esatto, si sviluppa il metallare.
Ecco, oltre all'habitat, io voglio risottolineare questa cosa: i metallari, forse tra le persone più carine e più dolci, cioè questo, allora, loro aspetto un po'
pauroso,
un po' burbero,
vichingo,
sì, un po' nordico, in realtà hanno dei capelli bellissimi e
che qualsiasi tipa invidia,
esatto, che generalmente le ragazze dicono ma com'è possibile che avete dei capelli così belli, perché sono attentissimi
sì,
alla cura del capello, perché effettivamente è proprio,
è importante,
è una
quanto
bandiera,
la chitarra,
è una, esatto, quanto la chitarra. Sono quindi generalmente non sono neanche un gruppo che ha un brutto odore per,
no,
questo motivo, perché in realtà è gente che secondo me no, magari ai concerti chiaramente sudano adesso, non è che, però generale,
sì,
non è un...
Perché Camo secondo me sta pensando alla commissione con un'altra sottocultura che è quella nerd. E lì quando si incontrano possono esserci dei problemi di igiene.
Ma quella
ne parleremo
dopo.
Ne parleremo dopo.
Vabbè.
È molto vero. Comunque diciamo che questo aspetto che esternalizza aggressività in realtà nasconde questo cuore di panna e tenero. Un mio coinquilino quando ero a Padova all'università, che aveva ai tempi... io ne avevo 19, lui ne aveva 27, era un metallaro, aveva dei capelli da top model, questo pizzetto A punta,
pizzetto, anche quello molto in voga, sì. Almeno ai tempi del...
E un pesce rosso di nome Burzum, e si sincerava che...
Quindi mi pare di capire che fosse della parte più
black.
Era più della parte black, e si sincerava ogni volta che non era in casa che qualcuno avesse badato a Burzum. Era veramente un animo gentile.
Sì,
beh, nonostante Burzum sia un uomo orribile. Vabbè.
A me il mio aneddoto sui metallari gentili è che quando vivevo ancora dai miei, ma venivo a Bergamo a scuola, all'università, c'era un periodo dell'anno in cui organizzavano un festival in un paese vicino al mio, organizzato dai Folkestone, tra l'altro, e in quei, mi pare, 3 giorni c'erano sul mio stesso pullman, perché passava da dove era il festival, si riempiva di metallari che venivano da Bergamo verso
per
il festival.
In pellegrinaggio.
Esatto. E erano tutti gentilissimi. Ne ho visti svariati alzarsi per lasciare il posto alle signore.
È quello che mi aspetto dai metallari.
Bellissimo.
Secondo me c'è quella dinamica del voglio essere, sono una personalità magari molto gentile, però
sì.
Voglio ascoltare musica forte per darmi una scossa, insomma, un... mi è anche venuto in mente che uno dei nostri primi concerti abbiamo aperto a una band metal, anche abbastanza incazzata tra l'altro,
sì, tipo metalcore
sì, erano dolcissimi, erano tutti sposati con tantissimi bambini.
Ah no,
mi
loro
ricordate?
Certo, sì.
Erano tantissimi bambini bellissimi tra l'altro nel parco, e li facevano giocare. E ci hanno ringraziato con growl, tipo direttamente in growl sul palco. Era stato un momento bellissimo.
Gruppo del Savino.
Il disagio
che ringraziamo.
Un saluto. Grande band palazzolese.
Il disagio.
Ah,
certo.
No, io avevo presente quegli altri.
No, sì, anche io pensavo quelli del concorso Coccaglio. Che avevamo fatto.
Ah, no. Il disagio, ragazzi. Vero. Il disagio, avevano dei tantissimi bambini. Una band che aveva...
Due bambini, lui mi pare già.
Ed erano proprio dolcissimi e ci hanno ringraziato. Ringraziate la band che ha suonato prima di noi! Capito? Proprio davvero
bello.
Carino.
Va bene, passiamo ai voti.
Voti, estetica... 9.
Io gli do un 8 perché ci sono dei gruppi molto belli e delle zone molto brutte dei metallari.
È vero, dipende chiaramente dalla scena dei metallari. Ci sono alcune scene che mi piacciono
per
meno.
Per questo io gli davo un 7.
Però wow, ragazzi, nel senso è comodo vestirsi come i metallari.
Perché comunque lo skinny è lo skinny.
Lo skinny
ma
lo
poi
skinny,
che sbatti curarsi i capelli così ogni volta?
No, non
che
è vero, dai. Non è vero. Vabbè, comunque, si vestono di nero.
Esatto.
Sta sempre bene, è bellissimo. E i loghi delle band sono bellissimi.
Esatto.
Obiettivamente, secondo me, portare la maglietta della band oggi è diventato così... Ha fatto un po' il giro, no? Adesso comincia a tornare una cosa simpatica, secondo me, da portare.
Cool.
Quindi io ve lo dico, se volete regalarmi una maglietta metallica a Natale, io la metto stravolentieri.
Questo ce lo segneremo, segnato. Ce lo ricordiamo. Io 7 gli do.
Devo dirlo anch'io.
Sei qua.
Scusa.
Ma esteticamente tra i gruppi più lontani rispetto alla mia estetica, quindi voto basso, però condivido la simpatia.
Sì, dai. La simpatia.
Quindi qual è il voto?
4.
Okay.
Vuoi passare a qualcosa di specifico?
Come sono finiti?
Scusa, è vero, hai ragione. Ai giorni nostri
così
era
come
prima
sono
del
iniziati,
voto.
Nel senso che secondo me perdurano nel tempo come roccia nanica.
Sono tipo lo squalo delle sottoculture che non cambia.
È incredibile comunque questa cosa.
Sì.
Non è troppo strano. Cioè, nel senso, le band cominciano anche a prendere davvero tanti anni, tra l'altro. Però quelle di riferimento Sì, sì. Rimangono più o meno quelle, nel senso, vedo ancora adesso, non cambia moltissimo.
Poi ci sono tantissime nicchie, come dice Dario, di cui non discuteremo, di tutti i vari generi del metal, dove nascono nuove...
Cioè, giusto per capire, e tipo il goth lo saltiamo.
Il goth io l'ho messo proprio separato.
Ah, ok, perché secondo me il goth è un'altra cosa, non c'entra un cazzo con i metallari. Però tipo il dark...
No, boh, dark e goth secondo me è stessa categoria.
Sì, ma vabbè, però cioè black metal, glam metal.
Cazzo, però il glam metal, epic metal. Vedi che sono cose in realtà molto diverse.
Sì, sì, folk metal. Folk metal.
Vabbè, drink di riferimento, la birra è birra. Quello.
Birra.
Su questo sì, direi che si va via sereni.
Assolutamente la
allora,
birra.
Come droga di riferimento io al la metallaro.
Droga... la birra.
Nessuna. No,
ragazzi, sì, no, sì. No.
Sì. Secondo me è la birra.
No,
alla
sì,
fine tanti non hanno mai preso
sì,
una droga in vita loro, secondo me.
Comunque è anche una sottocultura che secondo me lavorativamente dopo sì, se la cava molto bene.
È andata benissimo.
Sì. Politecnico di Milano.
Sì, ma può anche darsi. Tanti informatici.
Tanti informatici.
Tanti sì. Informatici.
Sì, è vero. Anche perché era una cultura che... Si manteneva anche tra online,
sì, sì.
Era già una cultura molto online sì. Based, è vero, bello, bello, grazie, grazie ai metallari che
grazie.
Mi mancate.
Vi mandiamo un bacio.
Un bacione. Quindi vogliamo fare a questo punto goth?
Va bene, passiamo...
Stando in quella zona lì.
Stiamo in quella zona, mio fratello lo sentirete parlare tra un po' perché...
Beh, avrai delle forti opinioni sui goth, scusa.
Sì. Allora... Goth, anche loro, dove trovarli, secondo me, hanno anche loro i loro posti specifici.
Sì.
Esistono posti goth?
Sì.
Minchia, c'era Grassobbi, adesso si sono spostati a Ponte San Pietro, il Midnight Club in centro a Bergamo, c'è un negozio che vende solo abbigliamento goth.
Sì, è vero.
Pensate.
In centro a Bergamo c'è.
Dov'è?
Ce ne sono
in Pignolo.
Ah, è quello? Pensavo vendesse roba di Harry Potter. Scusate.
No, è un altro quello. Okay. Quello è quello di Harry Potter.
Tra l'altro, devo dire la verità: tocchi un lato anche abbastanza interessante. Goth, in realtà, è molto legato anche alla scena fantasy. Ogni tanto un po' si mischia questa cosa
sì,
qua.
Diciamo che il goth, quello che a me viene in mente pensando al goth, è uno stile vittoriano che ricalca un po', richiama le ambientazioni alla Conte Dracula.
Sì, cioè non è c'è quella parte lì molto vittoriana eccetera eccetera, però c'è anche quella parte proprio anni 80, pelle un po' più incazzata con
sì.
Le borchie, spuntoni,
il trucco,
quelle robe lì,
il trucco
come nel 1700
sì.
Io avevo un compagno di classe che usciva proprio dalla spazio metallaro e entrava in quella zona lì. Perché comunque c'erano delle giornate in cui passava, immaginatevi, 8 ore di scuola con il trucco, con il sangue che gli usciva dagli occhi finto, il sangue con disegnato chiaramente, e comunque faceva delle interrogazioni con questo trucco che obiettivamente è una cosa che mi stupiva ogni volta, cioè non evitava di... insomma non ha mai nascosto la sua fede.
Musicalmente goth secondo me sono un po' più aperti dei metallari, nel senso che poi il goth ascolta dai Cure, ma poi hanno tutta quella parte di elettronica, dark wave,
è vero.
Tutta quella
è
roba
vero.
Lì che si
non
lega
hanno
insieme.
Band così fisse di riferimento,
hanno i Cure e i Bauhaus, sono ancora secondo me quelle lì.
Ok.
Beh, questo parliamo di allora, cioè da quel punto di vista penso che sia antichissimo tra l'altro
il
periodo dei Cure,
fine
cioè,
70,
quindi
inizio 80
li consideriamo già nel gruppo goth, sì erano già goth quelli
sì.
Degli anni 70
fine 70 inizio 80 sono nati lì con tutta quella roba lì. Beh, basta guardare Robert Smith, penso okay. Sia Siouxsie and the Banshees eccetera eccetera,
certamente.
Va bene,
sì, anche
gruppi
loro,
che Fabio comunque ascolta quotidianamente.
Anche loro comunque delle brave persone tendenzialmente.
Sì, non ho avuto sempre questa esperienza. Cioè nel senso, con i metallari mi sento più di spezzare una lancia. Con goth un po' anche gente un po' instabile, devo dire,
sì,
ne ho incontrato.
È anche legata molto un po' alla scena bondage, un po' tutta quella parte
quello,
lì.
Quello è ai giorni nostri, in pratica. Ai giorni nostri facile che abbiano capito che gli piaceva particolarmente il BDSM. Esatto. Ed era una roba che partiva da lontanissimo, evidentemente. Sì, è vero che sono legate.
Però è andata mischiandosi effettivamente una serie di serate, anche Dark Bondage ricalca molto.
Beh,
quella...
un po' anche esteticamente... stanno bene insieme.
Sì, 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 è vero. Il drink e la droga di riferimento non è facile. Non è facile. La droga.
Sai che forse io ti direi acqua? Mm. Perché secondo me tanti non bevono e sono vegani.
Mm. Può darsi.
Dici
latte, secondo me è un po' bello latte, bello.
Latte, latte più,
latte più.
La droga, il popper,
la cipria.
Sai che il popper non è, ma non è sbagliatissimo forse. No? Però
poi sì. Nel BDSM, secondo me.
Ah, ok, perché pensi anche quella.
Sì, penso anche a quella.
Non era male come idea. Vabbè, non è facile definire questa cosa, secondo me, sul GOT, sui giorni nostri, l'abbiamo detto, diamo un voto. Gli do io
preferisco... estetica GOT.
Sì, estetica per 8. Me 10.
10?
Per me 10.
No, io gli do beh, 8 forse anch'io.
8. Poi più è light, cioè nel senso meno è gothic lolita, ok? Mm-hmm. Che diventa secondo me un po' un eccesso e più è scarno. È più figata.
Più alla...
il corvo, ok?
Sì, quella roba,
cioè,
lì.
Cioè, quella roba lì,
sì,
del corvo.
Per capirci, figo. Adesso dico una cazzata.
Prego.
Trinity padre. Di Matrix.
Assolutamente sì. Cot.
Ok.
100% è okay. La diva. la diva numero uno.
Oh, quella.
Beh, ok. Sì, sì. Che donna straordinaria, d'altronde.
Sei.
Ok. Va bene, vabbè, non possiamo... non esimerci. Parlare a questo punto della una delle scene più caratteristiche di noi millennial che abbiamo vissuto abbastanza in pieno, che sono gli emo.
Sì, questione spinosa innanzitutto perché emo è un sacco di robe diverse che non c'entrano l'una con l'altra, nel senso quella a cui pensiamo noi quando sentiamo emo credo sia... la cosiddetta terza o forse addirittura quarta ondata emo.
Urco zio, se ne sai di sta roba. Non avevo idea, davvero?
La prima ondata emo erano tipo Fugazzi, quella roba.
Ma
lì.
Ma vai, hai considerato una ondata emo in Fugazzi?
Beh, qualche anno inventato.
Pazzè, non ne avevo idea io.
Poi c'è stata la seconda ondata metà anni 90, inizio metà anni 90, Sunny Day Real Estate, sì. Tutta quella roba American Football.
Sì, sì. Ok.
Poi c'è stata quella roba.
La mia cioè quella roba lì.
Poi c'è stato tipo Brand New Jimmy
The
World.
Sì, Jimmy
The World. E poi è arrivata tutta la roba My Chemical Romance e tutto quello che si sono tirati
che è
dietro.
È l'ultima parte considerata o c'è un post-emo?
C'è un post-emo che è finito molto nel emo trap.
Ok.
Quindi
tipo Nothing Nowhere.
Quindi finito male.
E quindi Lil Peep.
Okay.
Tutta quella roba lì.
Ma quell'ondata, diciamo, My Chemical Romance, comunque assimilabile alla roba più commerciale, a Tokyo Hotel, o comunque...
Allora,
perché alla fine se penso all'emo dei nostri anni non mi vengono in mente My Chemical Romance, mi vengono in mente Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel
esterno.
Erano sicuramente, secondo me, un po' quelli che... qua in Italia, mediaticamente, avevano sollevato più un'attenzione rispetto...
Però, nel senso, quando...
Sì, però...
da noi inizio a vedersi la gente emo era la gente che ascoltava i Tokyo Hotel nella nostra fascia di età. Cioè che li vedevo con il taglio.
Allora cioè nel senso il punto dei Tokyo Hotel è che anche musicalmente non sono forse neanche considerati
è
emo.
È particolare
però l'estetica
cosa.
L'estetica
almeno,
sì,
quell'estetica
sì,
lì
rischio,
però ecco cioè probabilmente anche magari sono stati la band ponte per tanti.
Ok. Okay.
Secondo me anche super rinnegata poi, cioè nel senso che se a uno che ascoltava My Chemical Romance poi c'era tutta quella fascia a mio parere uno dei punti più bassi della musica, Bullet for My Valentine, tutta quella roba lì.
Ma i Chemical Romance sono strabravi.
No, ma i Chemical Romance sono un'altra
nessuno
cosa.
Nessuno ha rinnegato i Chemical Romance.
Ci mancherebbe altro. Uh-huh. Però secondo me sì, sono stati quella roba un po' ponte per i ragazzini
per
piccoli.
Cominciare una sorta di gateway,
esatto,
no?
Sì.
Per,
okay, che però utilizzavano più un'estetica rispetto che a delle sonorità tipo, okay, altro gruppo affiancabilissimo secondo me, i Tokyo Hotel, stessa più o meno estetica, forse non vi ricorderete dei The Rasmus.
Sì,
fantastici,
che avevano cagato fuori.
Come non ci ricorderemo di The Rasmus?
Era il gruppo preferito della nostra ascoltatrice Marika.
È vero.
Che
ciao,
mi
Mari.
Racconta che aveva il poster del cantante in camera con la bocca rovinata dai suoi baci al poster.
Sto male. Fantastico.
Lauri si chiama lui.
Un bel bocconcino comunque.
No, secondo me per niente.
Sì.
Però sì, era un po' tutta quella roba lì. Però ecco, c'era anche tutta quella parte che ascoltava più Bullet for My Valentine, tutta quella roba lì. Secondo me l'emo della nostra generazione era più una roba visiva che poi musicale, che tutti ascoltavano la stessa roba.
È vero.
Penso la sottocultura più odiata
in assoluto,
cioè,
almeno
all'epoca,
per come la vivevamo noi
all'epoca, era molto
così forte. Probabilmente anche una questione di numero di partecipanti, quanto improvvisamente è arrivata. Secondo me non ci siamo. No. Mi ricordo che è stato proprio un po', era proprio un po' strano vedere che il liceo improvvisamente aveva tutti questi
e poi da chi non ne faceva parte, secondo me era molto sotto proprio il concetto di musica di merda.
È vero,
cioè,
è vero.
In quel momento
tra l'altro con il senno di poi, ingiustamente.
Non era perché vero, secondo me, senso, esatto, lo associavi ai
Sì, però, cioè, nel senso, anche i Tokyo Hotel, di cui ho acquistato una maglietta comunque
recentemente, tra l'altro,
così come indennizzo di guerra.
Sì, anche secondo me ci sta a ripagare dicendo: non vi meritavate tutto questo odio.
Ora porterò la vostra
obiettivamente
maglietta.
I Tokyo Hotel non.
Bueno, cioè, alla fine, se ti riascolti, Monsoon è
un bel pezzo. È un bel pezzo.
Sì, sì, sì.
In tedesco mi piace meno. Devo dire la verità, c'è anche la versione, i veri fan l'ascoltavano in tedesco, c'era questa cosa delle...
Però sì, ecco, i più odiati ingiustamente, aggiungerei, perché
allora, anche perché erano odiati da tutte le altre sottoculture, cioè non ce n'era una che
è vero.
Le supportava
più di tutti i metallari, però.
Sì.
I metallari non potevano sopportare di vedere perdere, tra l'altro, delle nuove reclute probabilmente che avevano all'interno del loro gruppo e vederle passare da quella parte.
Esatto.
Proprio, doveva essere un dolore per loro gigante. Fortunatamente non c'è mai stato niente, perché i metallari sono dolcissimi. Quindi
hanno sotterrato l'ascia di guerra.
Esatto.
Ma
allora faccio un complimento e una critica.
Vai.
Devo dire che dal punto di vista musicale io rimpiango un pochino non aver potuto ascoltare la musica emo, perché era un po' troppo forte questa dinamica di gruppo che c'era, no? Quindi io non potevo mettermi a ascoltare, ma neanche, neanche Tokyo, cioè dovevo proprio cercare di starne fuori il più possibile. Quindi un po' è un grande dolore questo per me, perché mi sarebbe piaciuta tantissimo, onestamente, la musica emo. Certo che certe dinamiche molto cringe c'erano.
Beh, poi...
e esteticamente, vedendolo da poi, non era proprio bellissime certe cose.
No.
Quell'estetica Tumblr a me.
Poi secondo me sono stati il primo gruppo da social
media.
Nel senso che andavano molto forte su Netlog.
C'era poi anche
MySpace,
diciamo, associata all'estetica, una esposizione, manifestazione ed esplicitazione della sofferenza, che poi molto spesso
questo
chiaramente rischiava
particolarmente
di venire fraintesa. Voto.
Io dico 9 come i metallari. Ritornando indietro, erano belle, ci stava, era una roba divertente, chissà perché non ho potuto permettermi di gioire e di far parte di...
un 6.
6?
Sì, perché c'era anche una parte molto brutta e tra l'altro secondo me, ecco, lì dentro c'era della brutta gente anche.
Sono d'accordo.
Cioè nel senso...
Senza
tipi
dubbio.
Che si approfittavano di della, ragazzine.
Sì, è vero, c'erano delle dinamiche di potere
delle
di merda.
Delle brutte giri un po'.
Che nei metallari non c'erano.
Allora, per quanto riguarda da un punto di vista musicale, ma mischio anche estetico, della prima, seconda e terza ondata.
Però, vabbè, però non sono gli emo
la nostra
di cui
è la
parliamo.
Terza.
La nostra è la quarta.
Allora, sì, anch'io. Quella, l'estetica Tokyo Hotel gli do un 6.5. Invece a tutto il Midwest emo e a tutto quello che c'è prima e dopo, un bel 15 su 10.
15 su 10.
Bellissimo.
Ecco, poi
bellissimo.
Secondo me c'è da sottolineare un altro grosso motivo per cui erano odiati, che è semplicemente perché erano un sacco di tipe. E comunque
è vero.
È una cosa che in tante sottoculture
non piace.
Non c'erano.
Sì, è vero.
Cioè perché
è vero, non...
metallari, repusi, tutte quelle robe lì, donne molto poche, scena emo secondo me, anzi forse erano più donne in un certo
sicuramente
momento.
Secondo me sicuramente più tipo
e lo stereotipo di la donna non capisce un cazzo in musica era molto forte,
liceo, figurati. Volevo adesso far partecipare anche Fabio a questa
manca il
ah
dove sono finiti
i nemici. Ah, è vero, dove sono finiti?
Sempre qua.
Allora ti dico dove sono finiti. Una è a casa mia. Una ce l'ha in casa. Sta ascoltando forse questo episodio.
La mia era parte della prima categoria.
E ha comunque grande nostalgia, perché comunque è ancora fierissima. Secondo me nasconde proprio le parti più imbarazzanti di tutto quella, di tutto quel percorso, perché di parti imbarazzanti secondo me ci sono a migliaia,
sì,
tra le fotografie che puoi ritrovare all'interno dell'archivio di una persona che ascoltava emo, che era nella scena emo. Però secondo me adesso c'è un ritorno anche forte.
Allora sì.
C'è un ritorno.
Sì, però secondo me tanti... Allora, una grossa fetta di quelli che ascoltavano quella roba lì, soprattutto Bullet for My Valentine, sono andati dritti nella dubstep poi.
Madonna.
E sono i peggiori, a loro do zero.
Sono d'accordo, zero anch'io.
E però dubstep che comunque ha poi messo insieme anche metallari, per
sì,
dire.
Sì,
sì.
I peggiori metallari e i peggiori emo insieme ascoltavano.
Sì, esatto.
La dubstep è stato proprio un periodo orrendo.
È stato molto veloce, fortunatamente.
Mamma mia,
cioè,
meno male che è durato 6 mesi, in effetti.
Magari.
No, 6 mesi no.
però è stato uno stilema che boh, 5-6 anni.
Anche qui stiamo parlando di quella dubstep lì.
Sì,
non...
chiaro, quella stereotipata.
Cioè, va bene.
Stiamo parlando di Skrillex.
Ma anche il primo disco di Skrillex era, cioè,
sì,
ci stava anche,
sì,
era una
esatto.
roba,
sì,
era un'idea.
Sì.
Poi dopo un po' puttana Eva o altro che Hans Zimmer. Ciao.
Beh, la stessa cosa, uno va e l'altro va il drop. Sarà piaciuta tantissimo.
Probabilmente Hans Zimmer era un fan della dubstep.
L'ha fatta tutta lui.
Drink e droga di emo.
Secondo me tipo vodka Red Bull.
Red Bull?
Anzi, forse
vodka,
ti direi Bacardi.
Bacardi Breezer.
Secondo me o il Bacardi o proprio la vodka marcia nel bottiglione.
Sì, anche perché erano molto giovani, quindi secondo me erano
quella roba lì.
Veroni,
era roba
sì.
da pochi soldi.
Keglevic alla pesca.
La Keglevic,
Madonna.
Sì. Madonna mia.
Che ricordo che mi hai sbloccato.
Bruttissime serate. Mamma mia.
Non ne parliamo mai più.
Va già bene. Solo l'idea mi fa venire la nausea. Va bene, dai.
Facciamo partecipare
la
Fabio.
Scena, la piccola scena
perché per come la ricordo io era veramente sì, quasi marginale all'interno della battaglia delle sottoculture. C'era...
Era San Marino.
Esatto, una sorta di San Marino. Rarissime le persone che facevano parte. Era la scena dell'hip hop italiano, dell'hip hop in Italia. Il Repusi. Comunque era una scena anche un pochino legata allo skate, quando non era coso, che aveva, insomma, denotata da una linea estetica veramente diversa, e su quello bisogna ammettere che almeno erano ben riconoscibili. Sì, sì. Pantaloni enormi, il cavallo sulle ginocchia, insomma, ben caratterizzata dall'aspetto estetico. Arrivato in ritardissimo rispetto
al resto del mondo,
ma veramente tantissimo in ritardo, che poi si è, per assurdo, è diventata da sottocultura, è diventata quasi roba da disco d'oro, ecco. Roba da dischi di platino, roba
da, nel senso, mainstream. Sui 10 album più ascoltati, 6 in Italia sono rap adesso.
Tu parti da lontano, Fabio.
Sì, cioè, ovviamente non la primissima, diciamo che quando ho iniziato ad ascoltarlo io ancora c'era quella contiguità con il mondo dei centri sociali, anche estetica in alcuni casi, eh. Sì. Non c'era sempre questa divisione super netta, in alcuni casi di più, in alcuni casi di meno. È sempre stata un po', diciamo, l'eccezione italiana, che questa roba di rap molto politicizzato, che in altri paesi non era così, ma perché qui è sempre stato, cioè è venuto su come in tanti casi come un fenomeno, appunto, di gente della classe borghese politicizzata, comunque che frequentava, non veniva dalle periferie. All'inizio sono dovuti arrivare tutta una serie di artisti, diciamo, dall'era, diciamo, Club Dogo, ecco, che non erano nemmeno Fibra. Loro. Sì, no, quel periodo lì, nel senso, i Club Dogo e Fibra vanno abbastanza in parallelo, sì. Uno esploso un po' prima, gli altri un po' dopo.
Sì, beh, sono stati Marra, forse, sì, Marra, il primo di periferia
delle periferie,
che ha fatto
successo. C'erano i Kosang, che loro erano veramente di periferia, e poi pian piano è diventato quello che era in tutto il resto del mondo ed Europa anche, in realtà, sì. Perché in Francia, in Germania era quella cosa lì, e adesso sta diventando ancora più lineato in quel senso, che è sempre di più il mezzo delle seconde generazioni, dei figli di immigrati, eccetera. Cioè, se tu guardi il rap in Germania, il grosso lo fanno le seconde generazioni turche, kosovare, eccetera. In Francia sono tutti o del Maghreb o dell'Africa nera. Come in America era della minoranza afroamericana, da noi adesso sta diventando quella cosa lì, lo vedi con tutta, diciamo, l'ondata.
Sì, da Gali in poi.
Esatto, sì. Fino ancora all'ondata, diciamo, 2016, quindi Tedua, Sfera e Basta, Gali, così era ancora il grosso italiani, diciamo anche di origine, non seconde generazioni, eccetera. Da lì in poi invece sta diventando veramente una roba anche... Con riferimenti culturali molto diversi, nel senso, questi ragazzi hanno anche dei riferimenti completamente diversi dai nostri, dall'utilizzo anche delle lingue, arabo, tantissimo francese. Però sì, ecco, conviene dividere un po' il periodo, perché anche esteticamente
è cambiato tantissimo.
Non c'entrano
proprio,
cioè, per assurdo adesso alcune cose che c'erano, diciamo, nel periodo old school fino ai Club Dogo, quel periodo lì, adesso stanno aiutando, tipo i pantaloni larghi,
sì,
le magliettone,
roba lì sta tornando.
Un po' più di ispirazione americana forse anche sta tornando. Però poi c'è tutta la wave Maranza, che è una roba diversa,
che è arrivata con quello di cui parlavi, le seconde generazioni.
Esatto.
Sono proprio quella roba lì, anche non solo le seconde generazioni in realtà, perché anche...
Sì, che in realtà poi è anche tanto simile a come già si vestiva la gente in provincia.
Sì,
la roba delle
tute
acetate, le TN, il cappellino a becco, cioè, da me negli anni 90 si vestivano così.
Sì, per assurdo era tipo... Era una scena completamente diversa dal punto di vista magari dell'ascolto.
Sì, ma esatto, cioè, alla fine quello che è successo è stato che, appunto, dai
oppure
Club
anche
Dog,
Shana Gabber, tra l'altro.
Dai Club Dog in poi, la gente che ascoltava la techno, l'elettronica, yeah, tutta quella roba lì è diventata gli ascoltatori principali della musica rap adesso. E quindi sono proprio robe diverse, nel senso, è
diciamo
difficile.
Quando era una sottocultura, parliamo di quando era una sottocultura,
esatto,
di
sì, un po' più
vera
di
proprio, di quando c'era, capito, la, quando si disegnavano i puppet con le bonze, con le bombolette e c'era il tipo col pizzetto, col cappellino da pescatore. Quella sì che era una sottocultura.
Sì, una sottocultura molto malata, nel senso.
Sì, beh, ipercritica verso.
Verso,
verso
tutto.
Purista.
Molto
sì,
purista, esatto. Molto intransigente, poco aperta a qualsiasi input esterno.
Anche lì.
Che per fortuna poi è stata scardinata, perché è arrivata gente che non giocava più con quelle regole lì, ma aveva la tecnica per poterlo fare, cioè sì, Fibra, i Club Dogo, tutta quella ondata lì, che potevi dirgli di tutto, che erano gente che gli interessava
venduta,
solo i soldi, venduti, eccetera, però sapeva rappare, eccetera, e quindi quel meccanismo lì di chiusura non ha più funzionato.
Sì, anche un grosso problema con la parte femminile, secondo me, in particolare quell'ambiente.
Sì, beh, sì, sì, assolutamente, cioè era quasi inesistente,
quasi
la
inesistente,
parte femminile,
sì,
semplicemente.
Però sì, era, cioè sì, ecco, quella lì era una sottocultura che mi ricordo, cioè nel senso, per trovare qualcun altro che ascoltava rap, erano quelle robe che ce n'era tu nel tuo paese,
beh, sì, sì,
e l'altro più vicino era tre paesi più in là,
sì,
probabilmente,
sì,
se ti andava bene.
Se non l'avevano ammazzato.
Io sono stato svezzato negli anni di WinMX al rap italiano, vabbè, chiaramente tante cose le avevo già sentite, però la fase nel quale era proprio esplosa la cosa, è stupidissimo, ma è il tipo... le battaglie di freestyle.
Sì, ma guarda, sì, che quella è una roba super comune, cioè anche una fetta grossa di quelli che adesso sono cantanti affermati, ma anche Mischilla stesso dice: io le prime cose le ho sentite di Bassi Maestro.
Pazzesco.
Scaricate dai Mule. Cioè c'era Dark Pyrex, quelli della,
me lo ricordo,
della Dark Polo Gang, che in, un,
sì,
in una,
sì,
delle,
sì,
ultime interviste diceva che lui si ricordava in memoria il freestyle di Kiffa.
Anche
capito?
Io. Uguale.
Cioè, certo, sono quelle, cioè, le cose che girava.
Kiffa che fa? Kiffa che...
Vabbè, quello è anche quella sua memoria, però
tua madre è troppo brava.
Esatto, esatto. Tua madre non avvisa.
E effettivamente sarebbe bello poi che ci fossero uno studio più serio su sta roba, però è ormai abbastanza risaputo che quella fase lì di musica piratata è stata un momento di snodo che ha fatto arrivare il rap a tanta gente.
Sì, sì, sì.
C'è anche i Club Dogo, loro lo dicevano, nel senso che loro già all'epoca erano quelli che vendevano tanto in paragone, però dicevano: cazzo, noi andavamo in giro per Diano e la gente ci salutava ovunque, ma non vendevamo un cazzo di dischi perché era tutto piratato. Cioè avevamo l'avevamo proprio chiamata una celebrità virtuale, cioè che non era suffragata dal numero di copie vendute. Poi col cambiamento dei sistemi di business, così è arrivata poi la riprova che vendevano.
Penso che quel file del Mortal Kombat chi fa Fibra,
sì,
fosse,
sì,
proprio,
sì, sì,
una delle robe più scaricate in assoluto,
sì, sì,
perché
sì,
se cercavi su All senza scrivere niente, schiacciavi invio, era uno dei primi file, secondo me, veramente era proprio troppo.
Beh, anche
famoso.
Quella, cioè, secondo me quella era una roba che funzionava molto bene, anche quello come gate, cioè nel senso era una roba molto divertente.
Sì, è vero.
Super memorabile.
Faceva ridere,
esatto,
memorabile, però poi dopo un po' ti entrava un po' il beat,
esatto,
e dicevi: ma sta base, che tra l'altro erano tutte basi
potremmo
copiate,
dire la monsoon,
un po' la
del
monsoon
rap,
del rap.
Sai, sì, che, ma poi c'erano, sì, cioè giravano anche proprio quei pezzi lì come Psych,
sì,
con
sì,
Fibra,
sì,
cioè erano quelle robe che te da ragazzino, chiaramente.
Che non erano neanche parte di dischi, o sbaglio.
Era
tipo extra.
Non un disco principale, era tipo un mixtape, una roba del genere.
Va bene.
Va bene.
Drink e droga.
Drink e droga. Drink, ti direi forse i primi gin tonic, secondo me era una roba, sì? Secondo me un po' sì, non so perché ho questa idea.
Non lo so, il drink del...
Cazzo, difficile.
Drink della scena rap.
Vodka Red Bull.
No,
no, no, no,
no. Sicuramente no.
Vabbè, c'è, ragazzi, ne conosco due io di nome di che ci ho provato.
Cioè, tipo anche le robe con il Jack tu Daniels. Tu pensa al drink forse, alcolico. O... rum e cola.
Sì, forse rum e cola.
Rum e cola.
Un buon drink per la...
La bella droga...
La droga dipende, però, tendenzialmente...
La ganja.
No, no, no.
Nella fase iniziale, cioè quando sì, ancora agli albori c'è sì, sì, la rapadopa, quelle robe lì, sì, l'erba, poi la coca, nel senso, club sì, dogo, docet.
Ok, club sì, dogo in poi, chiaro. Però ai tempi c'è tipo, vabbè sì, effettivamente, però se pensi tipo posse, sangue misto,
no,
cosa,
certo,
quello sì, era sì, la scena della marijuana proprio.
Sì, 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 poi quando è diventato il cuore Milano è diventata...
Si è spostato. Beh, giustamente, coca, si sposta poi, a Milano deve
se vai
stare
a Milano.
Se vai a Milano.
Poi in realtà sì, poi c'è stato tutto anche varie derive, cioè, non lo so, mi ricordo quando è arrivato i Miss Kill che aveva ancora il personaggio da tamarro, c'era anche tutta la parte delle droghe sintetiche
sì,
che,
sì,
che poi invece è andata un po' a perdersi.
Vabbè, medio, cioè troppo cade che...
Sì, no, esatto, è vero, c'hai ragione. Dopo c'è stata tutta quell'onda lì, tutta dalla lean con la trap, eccetera. Sì, effettivamente poi, tipo sulla coca, secondo me...
Sì,
come immagino adesso c'è un po' più la roba del... Essendo tanto anche associata al mondo pusher, ex pusher, tutta gente che... Cioè tutta, tanta gente che dice non la uso, cioè non uso
sì,
quello
sì,
che
sì,
vendo, capito?
Però non è più la scena... dell'hip hop, cioè non è quello, non c'entra più, ha pochissimo in comune con
sì,
quella
sì,
scena
certo,
lì, no? È proprio cambio, cioè nel senso
che poi
sono
se,
i cioè, trapper cioè nel senso
sì, 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 che poi ti dico in realtà credo che comunque anche all'inizio i gruppi storici quando il riferimento era appunto tutta la
marijuana.
Comunque anche lì c'era un uso di coca.
Vabbè, J-Ax,
cioè, Giocassano
è
morto per quello. Si parlava anche degli assalti frontali che ne facevano, cioè anche gruppi politicizzati parecchio. Quindi probabilmente sotto traccia c'è sempre stata.
Nocche dure come mattoni.
Vabbè,
voto?
Voto.
Alla, quella fase lì, diciamo.
Sì, quella fase in realtà. La sottocultura.
Sì, ho un 7, io gli darei.
Sì, un... Beh, sono stato anche in quella scena in qualche maniera. Non ero parte magari della sottocultura,
cioè,
ma...
esteticamente a me quella, la fase che piace
orribile
di più è quella dopo. Cioè il 2006, proprio dei...
Sei veramente
degli Evisu e le magliettone della Billionaire Boys Club, quelle robe lì, no?
La FUBU.
La FUBU
ancora un po', sì. Della G-Unit. Le magliette della G-Unit, quella
Tamarro,
roba lì veramente
Tamarro.
Io gli do un 6 e mezzo da quella fase lì.
Anch'io un 6.
Sì, anch'io.
Anzi, un 7 in realtà. Di comunque a me piaceva più quella fase, poi adesso a quella attuale darei molto più basso. Almeno in quella ero
no, io
ero, mi sentivo
contrario.
Sì, io no, al contrario.
No, io penso la fase in cui mi sento un po' più adeso è stata quella...
Sì, sì, Dogo. Fibra,
sì.
Marrakesh, sì, quella roba lì. No, a me quella che ha gasato di più alla fine penso sia stata 2016.
Che comunque...
Tipo Gali...
Tutto rispetto.
Gali, Tedward, Gomis, Vera...
Ernia.
Ernia, bello.
Cosa...
Che fine hanno fatto? Beh, direi che... hanno avuto un
hanno prosperato di marketing.
Sì, direi che 10 forum.
Allora, se parliamo di quella scena, secondo me tanti di quella scena quando poi si è trasformata, cioè quando poi io mi ricordo almeno che post Dogo, Fibra, Major e robe così, tanti secondo me hanno mollato quel mondo.
di quel gruppo lì,
di quella scena tipo originaria, tipo old school, hip hop, coso.
Ma secondo me tanti in realtà hanno poi beneficiato del fatto che sia aumentato il pubblico e quindi di conseguenza anche l'underground, cioè nel senso Chaos.
Ah, quello è vero.
Anche sì. Gli assalti erano, quando andavi in giro con a fare i Good Old Boys, chi è che erano?
Salti frontali, salti mi sa. No, o colle
del fomento. Sì, erano i colle del fomento quelli che si facevano anche, non gli assalti frontali, mi sa. Che comunque poi hanno beneficiato, comunque hanno fatto fior di tour underground girando, cosa che negli anni d'oro probabilmente non facevano.
Certo.
Cioè, adesso ormai c'è anche la possibilità di rimanere underground, qualsiasi cosa voglia dire, e di camparci.
Sì, chiaro. Sì.
Vabbè,
ci sono.
Sopravvissuti bene.
Sopravvissuti.
Sì. Sì, chi più, chi meno, anche della fascia subito dopo, perché mentre i Dog e Fibra sono usciti, da Turi a Vacca, i Two Fingers, che sono durati un po' di più, però sono spariti.
Beh, sì, i Two Fingers hanno fatto altro.
Sì.
Turi e compari in campagna mia a raccogliere pomodori, disse un poeta. Io so assolutamente tutti gli episodi del To The Beat a memoria, quindi.
E tra l'altro, a proposito di comeback, è uscita adesso su Netflix la nuova scena in cui Fibra, Rose Villain e Jolie a far da giudice a questo nuovo talent.
Ma devo guardarlo?
Io gli do una guardata.
Sì, ok, non l'hai ancora visto.
Ma mentre fai i pisolini o la guardi?
No, guarda.
Ho sempre un po' paura, però.
Sì, però vabbè.
Diciamo che dopo World esce tutto.
Comunque
World
qualcosa
e la Crimini Gang, ragazzi.
Allora, comunque World peggio di Maria. Non ascolteremo mai più niente di più che andate a ascoltarvi quel freestyle di Maria versus Gesto.
Purtroppo non ho la bella pagina della scena femminile. Una triste pagina.
Comunque, World è tuttora alla radio in Romagna, questa cosa mi ha spaccato.
Altro che andate a vedere World contro, oddio, era World contro Kiffa.
Sì, era
World Kiffa. Contro Kiffa, ragazzi.
No, lì un velivolo.
Nove.
Questo sia chiaro.
Poesia. Nove. Comunque poi velivolo. È arrivato Massimo Pericolo, che secondo me rappresenta una bella botta per il genere, a me piace tanto. Ci tenevo a dire questo.
Va bene.
Grazie.
E questo è quanto.
Allora, siamo andati un po' lunghi, quindi anche questo episodio sarà spezzato in due parti. Mannaggia
parliamo
purtroppo troppo per voi.
Ben detto, facciamo una roba semplice.
C'è, invece sta diventando molto lunga. Speriamo di riuscire un po' a coprire tutto quello che abbiamo in mente. Intanto ci sentiamo settimana prossima. Grazie mille per l'ascolto.
Ciao.